La parabola era chiamata così, dell'invito a nozze, versione di Matteo, capitolo 22, versetti 1-14. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. La parola potrebbe finire qui, ma no. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocetti delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Di nuovo la parabola potrebbe finire, ma no. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ha un mutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. E stavolta la parabola è davvero finita. Come stamattina, ricordatevi di ascoltare ancora un po' quali sono le cose che vi pizzicano, vi pungono, sono rimaste nella memoria, fosse una sola. E se riuscite, provate a dare un titolo a questa parabola con quello che vi è rimasto. Avete presente tipo articolo di giornale, titolo sensazionale, titolo di un film? Che titolo dareste a questa parabola? Bene, e adesso partiamo un po' per la nostra esplorazione. Io vi propongo questo titolo per ora, provvisorio: invito a nozze con rifiuto. Avete notato il primo versetto? Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: chi sono questi loro? I soliti. I farisei, i soliti, ok? Quindi non gli è ancora passata Gesù, gli è ancora passata questa mania di parlare proprio con questi qui. È l'ultima di un lungo discorso con i farisei, con dentro diverse parabole destinate loro, tra cui quella di stamattina, e tutte le parabole della vigna, compresa anche quella dei vignaioli omicidi. alla fine della quale Matteo dice, avete presente i vignaioli omicidi? Il padrone ha affidato la vigna a dei vignaioli che non solo non gli davano frutto, ma man mano che mandava i servi a cercare il frutto, li uccidevano, compreso suo figlio. Alla fine della parabola Matteo dice, i farisei capirono che parlava di loro, quindi sono allo scoperto. E d'altra parte, questa parabola è anche sulla soglia dei capitoli 24 e 25 di Matteo. La parabola del capitolo 25 la vedremo domani mattina, che sono i capitoli sulla vigilanza, il discorso escatologico, io direi meglio sulla responsabilità, cioè il padrone verrà, non sapete quando, verrà come un ladro, la parabola delle vergini, la parabola dei talenti. Avete presente che c'è un'attesa, ma non si sa quando mai torna. Quindi la vigilanza e la responsabilità. Direi che questa parabola è divisibile in due e la prima parte è la fine del discorso polemico con i farisei. La seconda parte è l'inizio delle parabole sulla responsabilità. Quali sono queste due fasi? Avete visto, nella prima parte c'è l'invito a nozze. Un primo rifiuto, un secondo invito. Prima parte, rivolta ai farisei. Nella seconda parte c'è la storia dell'abito nuziale. E questa parte si capisce meglio se la questione dell'abito è dalla parte della responsabilità, come per esempio la questione dell'olio, delle 10 ragazze. Io preferisco chiamarla delle 10 ragazze perché le 10 vergini per noi oggi orienta subito su questioni di purezza e robe varie che non c'entrano niente con la parabola. Okay? Quindi la parabola delle 10 ragazze con l'olio oppure dei talenti, parabole sulla responsabilità, l'abito nuziale, seconda parte di questa parabola. Luca ha la stessa parabola dell'invito a nozze, ma non c'è l'abito nuziale in Luca, c'è solo in Matteo. Bene, ci sono molti caratteri di questa parabola che sono propri a Matteo. Sembra la stessa storia di Luca, ma Matteo ha messo la sua griffa. Bene, e qual è il crinale? Sapete che c'è la punta, il crinale, l'abbiamo visto stamattina, qui lo dobbiamo vedere. Anche qui non è unico, però io vi propongo, c'è una cosa veramente strana, soprattutto nella prima parte, è che dopo il rifiuto c'è un secondo invito del re, ma con un invito assurdo, cioè immaginatevi una festa di nozze per il figlio del re, che va a invitare tutti cattivi e buoni. Ok, tutti, di tutti i tipi. E poi si formalizza se uno non ha il vestito a nozze, ma doveva stare più attento quando invitava, no? Ecco, ormai stamattina ci siamo già un po' familiarizzati con questa fissa di Matteo. Stamattina diceva i primi e gli ultimi, ok? Stesso trattamento. Pomeriggio dice invitati a nozze, cattivi e buoni. Stasera vedremo nel campo zizzania e grano buono insieme. Ok? Vi ricordate cosa vi dicevo di Matteo? La comunità di Gesù per Matteo ha una caratteristica, è mescolata. Se non è mescolata, non è di Gesù. È una qualsiasi setta purista, ce ne sono in giro tanti, noi non siamo puristi, oppure non siamo di Gesù. Ok, quindi la punta è, ma seguiamo le cose pian pianino. In questa parabola c'è 8 volte la parola nozze, che avevo detto che era un'altra fissa di Matteo. In questo Vangelo le nozze sono sempre non tanto Dio e noi, quanto noi e gli altri. Noi e gli altri. Se ci mettiamo insieme, la vita rinasce, nasce vita nuova. E quasi sempre dove si esprime l'iniziativa del re. Chi è che le vuole queste nozze? Il re. Ed è l'unico a volerlo, perché guardate gli altri, non gliene frega niente. Ma abbiamo detto stamattina che questi farisei siamo noi. Avete presente l'espressione, ah, mi proponi questa cosa, ma è un invito a nozze? Lo usiamo anche noi per dire la più bella delle proposte. Il contrario, vi proporrei come contrario, è un sacrificio. Ok? Invito a nozze, sacrificio. Se tu mi proponi un sacrificio e io ti dico di no, è comprensibile. Ma se tu mi proponi un invito a nozze e io ti dico di no, prima cosa sicuramente scopri che sono farisea, perché è proprio la reazione del fariseo, ma è un po' più problematico. Di che cosa hai paura? Che problema c'è nell'andare a nozze? Se non fosse che io conosco molto bene, perché è il mio padre, una persona che si vanta di non essere mai andata a un matrimonio in tutta la sua vita. Mio padre è una persona in gamba, molto strutturata, che ha avuto successo nella vita, anche abbastanza lavoratore. Sì, una persona che nella vita ha fatto tutto quello che doveva fare. Ma questa persona si vanta, è sempre andato in chiesa. E mio padre si vanta di non essere mai andato a un matrimonio. E quando gli chiedi perché, si capisce che non ci crede. In che cosa? Mi dispiace dirlo, gli voglio un gran bene, ma nell'amore. Perché è molto destabilizzante. Capite? Ok. Giusto per sollevare un po' il tema, ho scoperto, guardando un album di nozze con una famiglia del paese in cui vivo, che da un po' di tempo nella nostra zona c'è una coppia che va di matrimonio in matrimonio senza essere parente di nessuno. Quando gli chiedono chi sono, agli amici della sposa, i parenti della sposa dicono che sono amici dello sposo e agli amici dello sposo dicono che sono. Ok? Ecco, adesso voi prendete mio papà, quale voglio un gran bene, e prendete questi qua, questi due scrocconi, ok? Sono due visioni della vita, sono due visioni delle cose. Questi vanno, cioè, la vita consiste nell'andare di matrimonio in matrimonio, prendendosi solo il bello della festa. I francesi direbbero la bouffe, la roba da mangiare, ok? Capite? Loro ci credono, la vita si riassume in questo, capite? Certo, no, non è che se foste una classe di adolescenti io vi direi, va bene, adesso impariamo come si fa nella vita a diventare come questi due che se la caveranno sempre, è chiaro, ma a delle persone già costruite posso dire che forse anche questi due hanno qualcosa da insegnarci. In ogni caso mi piacerebbe che ci fosse un dialogo tra mio padre e questi due. Per definizione so che io ho certi aspetti che assomigliano a questi due e non sono mai riuscita a comunicare bene con mio padre. Okay. Ma perché questo invito a nozze riceve un rifiuto? E perché Dio fondamentalmente non viene a chiederci di fare niente ma invitarci a nozze? È un po' quello che dicevamo stamattina. Cioè, l'invito a nozze non è una realtà costruttiva, una realtà morale, una realtà produttiva, una realtà redditizia, da nessun punto di vista. Per di più, nel mondo antico e fino ai nostri nonni, vabbè, i miei e i vostri non sono molto giovani, quindi comunque, A qualche generazione fa non c'erano molte feste, ma una festa di nozze era una festa di nozze e sapete che in Africa è così, in tante culture è così, ci si indebita, ma quel giorno lì si fa festa e si festeggia cosa? La vita, il fatto di essere al mondo, basta e avanza. Ma si spende e si spande e non si considera irragionevole fare così. Ok, io penso che noi nel nord-est, io sono brianzola di origine, brianzoli e del nord-est non hanno proprio questa mentalità, giusto? Non siamo proprio andare di festa in festa, o sbaglio? Ecco, ma io non dico che dobbiamo diventare così. Però non è un caso che in questa parabola Dio fondamentalmente dica che quello che ha da venirci a dire è vieni a nozze con me. E che questa cosa, invece di essere una gran bella notizia, è inquietante. È inquietante. E che ci inquieta di più l'amore che non le esigenze di quello che dobbiamo, del dovere, e provo a spiegarvi perché. Andiamo avanti un attimino però a guardare il testo. In questo racconto si riassume la storia della salvezza, la storia di Israele. Da cosa lo capiamo? Beh, il re. L'invito e il vocabolario dell'invito evocano l'elezione. Avete sentito parlare delle elezioni? Forse no, ma del popolo eletto, sì. Il popolo eletto. L'alleanza. Nozze, alleanza. L'alleanza di Dio con Israele. E i profeti che dicono, Dio ci ha proposto, io ti ho proposto il mio amore, Israele, e tu come una sposa infedele, Osea. Hai detto di no, non alla legge prima, ma prima proprio all'amore. Non ti andava di entrare nell'alleanza. I servi sono i profeti, da Mosè a Isaia, Geremia, il servo di Yahweh. I servi mandati a chiamare sono i profeti, è il nome tecnico dei profeti nella Bibbia. Ok, quindi questo invio di servi, il doppio invito, prima agli invitati, ci sono gli invitati Israele, prima Israele, dopo a tutti gli altri. Chi sono gli altri? Sono i pagani, sono quelli di fuori che Dio dice, io prima ho cominciato con te Israele, avevo scelto te, ma piuttosto che non avere nessuno, dopo in seconda scelta ho chiamato anche tutti gli altri e gli altri, guarda caso, erano interessati. Quindi la storia della salvezza. E notate che in Matteo qui si dice, ma quelli non volevano venire. In molte situazioni nel Vangelo di Matteo, volere e credere è la stessa cosa. Voglio o non voglio, credo o non credo, mi affido o non mi affido. In mezzo a questo racconto ci sono due versetti un po' sproporzionati, ve li leggo. Al versetto 6 si parla degli invitati e si dice che inspiegabilmente, non si capisce perché, altri invitati poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Che cosa c'è qui? C'è una storia dell'Antico Testamento dove i profeti facevano sempre una brutta fine, ma c'è già la Pasqua di Gesù. Sapete che tutto il Vangelo è pasquale, l'abbiamo visto stamattina che la Pasqua è all'orizzonte di ogni parabola, ma qui ci stiamo avvicinando. C'è il conflitto con i farisei che sta portando alla croce di Gesù, per cui abbiamo avuto i vignaioli omicidi e hanno capito che si trattava i farisei di loro e qui a un certo punto questi invitati che uccidono i servi, sono i farisei che stanno decidendo di eliminare Gesù.
Ma poi c'è un altro versetto strano. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Voi sapete che i Vangeli sono costruiti, scritti, trasmessi dopo la morte di Gesù, dalle prime comunità. A partire dagli anni 70, verso la fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quello di Matteo. Nel 70 d.C. Gerusalemme è stata, il Tempio distrutto, è stata distrutta dai Romani. Okay? Mentre si scriveva questo Vangelo, era difficile non pensare che ci fosse un legame fra quello che stava succedendo a Gerusalemme e il fatto che i capi ebrei, non tutti gli ebrei, la maggior parte dei seguaci di Gesù erano ebrei, ma i capi avevano rifiutato Gesù. Quindi, mentre si scriveva questo Vangelo, sono state aggiunte delle spiegazioni, delle sfumature degli evangelisti, della comunità di Matteo, che Gesù non poteva aver detto prima della caduta di Gerusalemme, capite? Ma la comunità ha detto: ecco di che cosa parlava Gesù, capite? Dopo, a pre-cu, come si dice, a posteriori. Ecco, giusto per spiegare questi due un po' truculenti, questi due versetti un po' truculenti. Bene. Solo spero di non essere troppo complicata, ma sapete, nelle parabole tutto parla. Sapete i crocicchi delle strade? Il secondo invito. Nel secondo invito il padrone, dopo che i primi hanno detto di no, manda i servi a invitare di nuovo cattivi e buoni ai crocicchi delle strade. Sapete come si chiamano in greco questi crocicchi delle strade? Si chiamano diexodoi. Che cosa vuol dire? Erano le strade che, immaginate una città, facciamo Google Map, una città con delle strade che vanno a raggiera verso la campagna. Questi erano gli diexodoi, non tanto i crocicchi, quanto exodus vuol dire via di uscita da cosa? Dalla città. Dia dice in tutti i sensi, sparpagliate. Quindi erano, praticamente Gesù dice a questi servi: andate sulle strade che dalle città si decentrano, sparpagliandosi verso le campagne. Perché vi racconto tutta questa, mi direte, ma che fissata, cosa me ne importa di... Perché all'epoca di Matteo, nelle campagne, vivevano i pagani, nelle città vivevano le prime comunità cristiane. Sapete cosa vuol dire la parola pagani? Vuol dire campagnoli. Perché? Le prime comunità cristiane erano cittadine, quindi identificavano quelli della campagna con persone non evangelizzate. Allora, se il padrone la seconda volta manda i servi verso la campagna, vuol dire che li manda a invitare i pagani. Ecco perché sono cattivi e buoni. Hanno le carte in regola? Boh. Vengono qui solo perché siamo di moda? Boh. Capite? Non sono gente di tradizione ebraica. Sono gente marginale, mescolata. Per quale motivo vengono a noi? Perché vogliono diventare cristiani? Boh. Eppure l'invito a nozze con loro funziona. Non hanno dei privilegi, delle bravure, dei pedigree, delle dichiarazioni di buona condotta da mantenere, la fedina penale perfetta, sotto vetro, incorniciata in stanza. Ma l'amore li interessa. Per cui hanno tempo da perdere per un'avventura con un invito a nozze. Come quei due scrocconi. Mio papà ha cose più serie da fare. Ancora una volta devo dire che gli voglio un gran bene. Questi due, ma io non, cioè non è che gli affiderei mia figlia se la ne avessi una a questi due, no. a mio papà magari sì, ecco, per dirvi, non bisogna mica essere scemi. Però questi ultimi, questi cattivi, questi fuori regola, hanno qualcosa da dirci. E che cosa hanno da dirci? Lo vedremo nella storia dell'abito. Dicevamo che nella prima parte c'è, se volete, la grazia, la chiamiamo così, l'invito è quello che non dipende da noi, è la parte di Dio. E i farisei hanno bisogno di imparare questa cosa. È quello che dicevamo stamattina, che l'amore è un'altra cosa dai contratti di lavoro, dagli scambi economici, la grazia. Nella seconda parte c'è la responsabilità. Ma quale responsabilità? Nella sala delle nozze, che vi propongo di leggere proprio con l'alleanza, la relazione con Dio, la nostra fede, ok? C'è un incontro, un confronto da uomo a uomo per tutti e due, usata nella traduzione non si vede, ma sia per il re, che è chiamato uomo in questa seconda scena, sia quello che non ha il vestito è chiamato uomo, il vestito da nozze. Quindi c'è un confronto da uomo a uomo alla pari tra questi due. Immaginateli in scena. Allora il re entra nella sala e anche di quell'altro era detto: com'è che sei entrato? Tutti e due entrano nel luogo dell'alleanza, nella chiesa, nell'assemblea, nella fede, insieme. Il re ha un sacco di azioni, si muove per entrare, vede, nota, parla e parla di nozze. E lo chiama come? Amico. Anche qui, terza volta. Giuda, stamattina i brontoloni là della prima ora e pomeriggio questo qui che finisce male. A proposito di finire male, non siete di quelli che ci credono che il linguaggio nelle tenebre dove c'è stridore di denti e cos'è che dice qua? Pianto, stridore di denti e che se l'inferno non è così allora non è giusto e mi sconvolgi la religione, vero? Perché questo non è una scusa, ma dobbiamo sapere che il linguaggio semitico è o bianco o nero, per dire che questo qui poveretto si è trovato fuori dall'amore e ci stava male, usa quel linguaggio qui. Non pensate che Dio ci manda lì, perché se no è una caricatura di Dio. Okay? Ma il linguaggio semitico non ha le sfumature, eh? Non ha i paragoni, i comparativi, non ha tutte queste cose, usa delle immagini fortissime, dobbiamo tradurle, se no siamo fondamentalisti. Ho assistito una volta a una conferenza di padre Silvano Fausti, che forse conoscete dai suoi libri, in un gruppo, doveva parlarci del buon samaritano, in un gruppo di 20 super farisei come me, ma 20 voglio dire, della bassa vicentina, che hanno paura che se gli sposti una roba gli cambi la religione, lui doveva parlare di un'altra cosa e questi hanno cominciato a interrogarlo sull'inferno. Oh, ma l'hanno tirato, è un mite, era un mite morto, era un mite. L'hanno tirato fuori dai gangheri. Alla fine gli ha detto: ma volete l'inferno? Tenetevelo! Perché ad ogni costo, da qualche parte, perché i conti tornassero, doveva esserci l'inferno come è descritto qui. E lui a spiegargli: ma non dico che no, non è scritto, ma bisogna saperlo leggere, cari, se no. Al vostro bambino raccontate nipotino, raccontate Cappuccetto Rosso e dopo vi scandalizzate se un giorno ne incontro una bambina con il cappuccetto che ha mangiato, no, non era lei che aveva mangiato il lupo, non mi ricordo più come è andata a finire. Cioè, c'è il linguaggio paradossale, c'è il linguaggio estremo, il linguaggio, come si dice, iperbolico, ecco, si chiama così, iperbolico. per farti capire che c'è un limite, che puoi voler uscire dall'amore e che ci stai male, ci mette tutte le peggiori cose del mondo, e il fuoco, e la Geenna, e questo, quello, quell'altro, capite? Lo stridore di denti. Ecco. Per esempio, nella Bibbia, nel Primo Testamento, quando volevano, i profeti volevano parlare di un dolore grande, 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 sapete cosa dicevano? Come una partoriente, perché gli uomini che hanno scritto la Bibbia, quando sentivano una donna gridare e la vedevano partorire, dicevano, ma questa qui chissà cosa le sta succedendo, capite? Okay? Perché chi ha partorito dopo se lo dimentica, ma chi vede partorire non se lo dimentica mica. Ecco, per dirvi, sono immagini, vuol dire che non sono vere? No, vuol dire che vanno interpretate secondo verità. Ok. Giusto, chiusa parentesi. Se volete che parliamo dell'inferno, io non ci tengo, ma ne parliamo pure. Allora, questo qui, dicevamo, il re entra e fa un sacco di cose. Ci sono un sacco di azioni per il re. E parla, e rivolge la parola. Guardate quest'altra persona che era nella sala delle nozze, formalmente, c'era. Come viene descritto? Da due negazioni. Non parla, letteralmente ammutolì. Ha sulla museruola, letteralmente, ha sulla museruola. Eppure gli ha fatto una domanda, come mai? Se quello diceva, scusa, non sapevo che ci voleva la tenuta di gala. Guardate che finiva lì, finiva lì. Era entrata in relazione. Ma questo continua a non entrare in relazione. Quindi, non parla, seconda cosa, non ha la veste iniziale. Anche qui, linguaggio parabolico, parabolico, linguaggio metaforico. Nella Bibbia, la veste, il mio vestito, sono io. Non è un'altra cosa da me, non è una qualità che ho. Sono io. Quindi, cosa vuol dire che questo è entrato lì senza la veste iniziale? Vuol dire che lui è anche entrato, ma non c'è. Sapete quando si dice quella persona lì non c'è? Non vuole entrare nelle nozze, non vuole entrare nell'alleanza. Quindi non ha il vestito, come dire, non ha la disposizione, non gliene frega niente, non è lì per festeggiare delle nozze, è lì per caso, per tradizione, perché non vuole deludere i suoi genitori, adesso io ne aggiungo, ma capite, non ci sta con tutto se stesso, nell'alleanza, nelle nozze, nella relazione. E avete presente l'unico comandamento cosa dice? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Questo con tutto è il vestito nuziale. Vuol dire con determinate caratteristiche morali, spirituali? No, con tutto te stesso, punto e basta. Limitato, ferito, imbranato, non dice questo qui non è adatto, non è bravo nella relazione. Dice, questo qui non ha voglia, è lì solo formalmente. Capite? È importante questo abito nuziale capirlo bene. È la disposizione alla relazione. La disposizione, l'apertura all'amore. Se tu sei lì, ma sei chiuso all'amore, non hai l'abito nuziale. E il Signore gli dice, ma come mai sei qui se non ci credi? Gli dice così. Secondo me è un po' balbettato Dio quando l'ha visto. Gli ha detto, ma com'è che sei qui ma non ci credi? Era un po' triste. Bastava che quell'altro dicesse, sai, non è facile credere all'amore. Bastava così. Restava dentro. E incominciavano a imparare uno dall'altro. Magari Dio gli avrebbe detto, Guarda quel disgraziato là, vedi, lui ne ha fatte di tutti i colori, però c'è il suo vestito che copre tutto. Cioè, ha voglia, gli interessa la relazione. Chiedigli un po' come ha fatto lui, dov'è che si è procurato quel vestito lì? E andava bene. Ma quello lì, no. Da bravo fariseo chiedere qualcosa a qualcuno, a un disgraziato, ma che pare? Cioè, io arrivato alla mia veneranda età e tutte le mie cose in regola, adesso chiedo a quello lì come si fa a entrare in relazione con Dio, ma oh! Non gliel'ha neanche detto, talmente poco ci credeva. Se gliel'avesse detto, a Dio piace discutere. Ha discusso 41 capitoli con Giobbe. Ok, ecco, ma è importante questo abito iniziale, perché invece se noi cominciamo a pensare che caratteristica morale o spirituale ci occorre per entrare in relazione con Dio e presentarci nella sala del banchetto, siamo fregati, perché diventiamo dei farisei incalliti. Non so se avete mai letto qualcosa di André Louff. È un monaco che è morto adesso, che ha scritto dei libri bellissimi sulla preghiera, sulla grazia, e dice che due categorie di persone non riescono a entrare in relazione con Dio, nell'amore di Dio. I peccatori incalliti, però non sono così frequenti, ma i giusti incalliti, no. I giusti incalliti. Avete presente? È difficile, è difficile. Bene. Quindi, se volete, praticamente nelle tenebre, fuori nelle tenebre, questo giusto ha deciso lui di starci, perché l'amore no. Magari come quelli di stamattina, dici, ma se in questa sala delle nozze c'è questo qui che puzza, quell'altro che viene da non so dove, quell'altro che ne ha fatte di tutti i colori, io con questi qui non ci sto. Perché in tutte le parabole che vedremo, Gesù dice che per il Padre suo, l'amore di Dio e l'amore di quegli altri, così come sono, sono così. Non puoi scegliere uno o l'altro, non puoi scegliere. Quindi o ti trovi in mezzo a questa gente qui, uno fra gli altri, tutti amati e perdonati, chi più chi meno, ma chi misura il più e il meno. Oppure, prego, ci sono tanti altri modi di vivere, capite? Fuori nelle tenebre, questo qui è uscito da solo dicendo: vabbè, io sarò anche qui, ma dell'amore non me ne frega niente. Ecco cosa vuol dire niente abito iniziale. Se l'amore è questa roba qua, non mi interessa. Non so se esiste uno così, lucidamente, però un pochino nei nostri momenti li assomigliamo. Per esempio, quando abbiamo paura dell'amore, e non mi dite che non avete mai paura dell'amore, è molto più terribile del giudizio, del dovere, molto più terribile. E adesso vi spiego perché, con l'aiuto di un cristiano contemporaneo che si chiama Roberto Mancini, di cui vi invito a leggere, se non l'avete ancora fatto, un libretto di Romena, che si intitola Il senso della misericordia. In questo libro, questo cristiano laico di oggi, professore universitario, spiega in maniera, non è tutto semplice il libro, ma quello che vi dico, secondo me, lo dice in maniera molto chiara. E lo dice a partire da una frase del Vangelo di Matteo, che noi non commenteremo direttamente, ma di cui tutte queste parabole sono il commento. Nel Vangelo di Matteo troviamo per ben due volte Gesù che cita ai farisei È la misericordia che voglio e non i sacrifici, che è una citazione dal libro di Osea. Aspettate, vi dico i riferimenti. Osea 6,6. Okay, ma due volte Gesù di Matteo dice: andate a imparare cosa vuol dire la misericordia che voglio i miei sacrifici. E tenetevi ben stretti alla sedia, la parola sacrificio nei Vangeli c'è solo qui per dire che Dio non li vuole. Lo so che vi stupisco. Adesso vi dico che cosa il sacrificio non è, a scanso di equivoci. Nei Vangeli c'è: chi vuole venire dietro a me, prenda la sua croce. Non è tutto facile. La croce è la sofferenza che ci capita con la vita, con il mestiere di vivere, che ci capita e dobbiamo assumerla. Il sacrificio è una sofferenza tipicamente religiosa che noi creiamo per fare una cosa, per metterci a posto con Dio, per pagare Dio, per fare qualcosa di sacro, questo vuol dire sacrificio, per Dio. Okay? Era una grossa parte del culto ebraico, si prendevano dei soldi o degli animali del gregge, si portavano a Gerusalemme, molto costoso, molto dispendioso, e si offrivano a Dio. E si era in pace con Dio e si era perdonati dai propri peccati. Ok. Nei Vangeli Gesù dice: Dio non vuole i sacrifici. Non sta dicendo: sempre facciamo la fiesta, permettiamoci tutto quello che vogliamo, la sofferenza non esiste, diamoci alla pazza gioia. Non sta dicendo questo. Sta dicendo: la sofferenza di vivere, quando ti capita la croce, Dio è anche lì, non solo lì, ma anche lì. E Gesù l'ha affrontata. Ma creare delle cose onerose, sofferte, doloriste, in laboratorio, per dire dopo, perché questo è lo stile rischioso dei sacrifici che già i profeti del Primo Testamento condannano, per dopo dire: ma Dio, io per te ho fatto questo sacrificio, adesso cosa? Roberto Mancini dice così: come mai dopo 2000 anni da questa frase di Gesù, io voglio la misericordia e non i sacrifici, sembra che noi, oggi ancora, noi cristiani, sentiamo: io voglio il sacrificio e non la misericordia, che Dio ci dice così? Come mai? E lui si mette dentro, e io mi metto dentro, e siamo tutti così. E lui ci dice: sapete perché? Perché con il sacrificio tu hai l'impressione di pagare Dio, di fare qualcosa per lui. E allora sei sicuro di quello che hai fatto per lui? Sei tranquillo che tu hai fatto qualcosa? Ma se Dio è solo amore, se Dio è solo misericordia, noi abbiamo paura dell'amore. Pensate, voi avete più paura dell'ISIS o più paura della relazione con vostro marito, con vostra moglie, con i vostri figli, con i vostri amici, con le vostre amiche, con i vostri genitori? Con l'altro non controlliamo niente. Se non ci esponiamo alla fragilità di una relazione, l'altro può ammalarsi, morire. Permettete, sono brutale, ma non è neanche la cosa peggiore che può succedere. Possiamo scoprire che vuole più bene a un altro che a noi. possiamo scoprire che non riesce ad amare. Possiamo scoprire che noi non riusciamo ad amare. Nell'amore non controlli niente. Nel sacrificio sì. Il sacrificio è un potere, l'amore no. Capite perché questi qui hanno detto di no all'invito a nozze? L'invito a nozze è un invito all'amore, ma l'amore ci fa paura. All'amore ci si abbandona. Vengono fuori tutte le mie fragilità e tutte le tue fragilità. Se Dio è amore, diciamo che ci va bene. Ma allora perché vogliamo dargli sacrifici? Perché cioè, un po' di amore ci va, ma Dio amore basta. Ma Dio amore basta, santa pazienza. Siamo scoperti se Dio è amore basta. Siamo scoperti. Non abbiamo la rete sotto se Dio è amore basta. Noi abbiamo molta più paura dell'amore che non di tutte le altre cose esigenti, sacrifici compresi. Recentemente mi è capitato di parlare con una persona e di sentirmi dire questa cosa dentro una situazione concreta. Di fronte a questa persona io ho sentito, gli ho detto, che c'è un aggettivo terribile nei Vangeli e non è nemico, ma è vicino. Prossimo. È molto più terribile essere vicini che essere nemici. Capite? Con un nemico c'è un muro in mezzo, c'è un muro di aggressività, c'è una legittima difesa, ma con un vicino non c'è proprio niente. Sei esposto, sono esposta. Se siamo vicini, tu puoi, o mi vuoi bene, ma sei fragile, domani magari non mi vuoi più bene, domani vai in depressione e non vuoi bene neanche al tuo cane. E io? Capite? O domani io vado in depressione. Si è esposti alle fragilità gli uni degli altri. Direte, vabbè, ma Dio non è così fragile. Ah, no? No, se è amore. Per esempio, nel nostro concetto di peccato abbiamo dimenticato questa dimensione qui, che il peccato non è una questione giuridica, ma è che se Dio è amore, la fuga dall'amore, il rifiuto dell'amore, la mancanza di amore, mi ferisce. Gesù è venuto a dirci questa roba qua, a dirci guardate che Dio, il Padre, è più umano di voi. Non è un po' un cambiamento rispetto all'immagine di Dio che ci facciamo? Ma vi assicuro che nonostante le apparenze non mi sono allontanata dalla parabola, perché la parabola è Dio è un invito a nozze, cioè un invito all'amore. Noi abbiamo di meglio da fare che amare, abbiamo altro da fare che amare, siamo troppo esposti nell'amore, preferiamo i sacrifici, cioè devo occuparmi dei miei affari, devo lavorare, non ho tempo per sprecarlo in una festa di nozze. Capite? Ecco. E quindi la seconda scena dovete immaginarvela comunque come una festa con dentro di tutto, anzi di tutti. Ok? Forse proprio perché chi non è bravo ha meno da perdere nell'amare e quindi si lascia invitare alle nozze. Non si tratta di diventare delinquenti, ma si tratta di osservare di più questi ultimi, questi cattivi, che adesso a scuola si parla di competenze, hanno una loro competenza da trasmetterci, cioè quella di essere più disposti alla relazione d'amore e di conseguenza prendere un po' meno sul serio il nostro essere bravi. Non ce lo scorderemo mai se siamo caduti nella pozione da piccoli. Ok? Ma non importa, l'importante è ascoltare. Ecco perché la comunità deve essere mista. Ma in una comunità mista l'importante è riconoscere le reciproche competenze. Io ti insegno, magari, io personalmente non insegno più, ma noi vi insegneremo magari a fare un bilancio parrocchiale come si deve, a non spendere tutto per la sagra del paese, ecco. Ma voi insegnateci a fare festa, insegnateci a entrare in relazione, insegnateci a non aver paura di amare. Capite? Cioè, è per questo per Matteo la comunità o è mista o non è di Gesù. Perché ci sono delle competenze evangeliche che noi non ci immaginiamo neanche e che troviamo in gente che non viene in chiesa, ma che dobbiamo andare noi a sfidare per insegnarci qualcosa che invece per noi ha a che fare con la nostra fede. Ecco dove si incrocia l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Prima della preghiera finale, c'è come stamattina qualche reazione a caldo, bisogno di spiegare qualcosa, di aggiungere un'osservazione?
Non è che il re sapesse già che l'amico sarebbe stato zitto, che sarebbe stato mutuo.
Prova a
Mi viene da pensare se Gesù riusciva a leggere il cuore degli uomini, ad anticipare i pensieri del loro cuore. E mi è venuto il passaggio applicabile a quel tipo di colloquio, che lui sapesse già che appunto l'amico ha avuto.
No, ma in che senso lo dici? Cioè, che lo sapeva già e allora cosa l'ha fatto?
No, perché gliel'ha chiesto allora.
Cioè, nel senso di conoscere, nel senso di no.
Sì, forse sapeva già che sarebbe stato scritto. E la domanda potrebbe essere stata, sì,
Quindi Gesù non avrebbe dovuto sprofondarlo così.
Sì, perché lo chiama amico, per quello mi dice amico, quindi mi serve un giudizio favorevole.
Ma ti sembra strano, vorresti che... Cioè, ti sembra strano? Ecco, il cambio è importante. Ok, se vuoi dopo ne riparliamo. Però quello che dice Betty in questo momento è importante, perché ciò che vi disturba nel Vangelo è un luogo di ricerca, di scavo. Cioè, è prezioso. Io ho un amico prete belga che adesso ha una certa età, che quando fa condivisioni sul Vangelo così, mette al centro una vera pattumiera, e dice: dai, adesso cominciamo col buttare dentro tutte le frasi del Vangelo che se non ci fossero sarebbe meglio, ok? Perché da lì poi vuol dire che l'immagine di Dio si trasforma a partire da quel momento lì. Perché a cosa dà fastidio? All'immagine di Dio che avevamo. Questa cosa qui non quadra con l'immagine di Dio che io ho. E non bisogna aver fretta di ricomporre tutti i pezzi. Bisogna capire che cosa mette in discussione dell'immagine di Dio che abbiamo. Per cui, grazie Betty, cioè, esprimendo questa cosa qui, ma non mi piace, cioè perché? Viene fuori una domanda bella. Sapete che noi, nella catechesi, abbiamo fatto una cosa. La tradizione biblica, la tradizione rabbinica va avanti a forza di domande. Avete mai sentito un rabbino commentare la Torah? Lui comincia: e perché Dio ha creato in 8 giorni? E perché ha cominciato dalla luce? E perché avete mai sentito la Pessah, la Pasqua ebraica? L'ultimo bambino, il più piccolo, deve dire: come mai questa sera è diversa dalle altre sere? E cosa hanno fatto i nostri padri? No? Ho letto un'intervista a una rabbina francese, mamma di 3 figli, si chiama Marie Delphine Orvilleur. Gli hanno chiesto: che cosa ami di più nella tua religione? E lei ha detto: l'amore per le domande. Ecco, le domande ci portano, cioè la fede va con le domande. Ai nostri ragazzi dobbiamo far venire fuori le domande, questo è educare, questo è educare. Insegnare vuol dire scrivergli sopra dei contenuti che dopo si dimenticano subito, ma delle domande che gli abbiamo fatto venire fuori dalla pancia non si dimenticano più. Ok? Quindi l'amore delle domande, noi avere il coraggio, uno ti chiede una cosa e tu gli dici: beh, bella domanda, no, non so cosa risponderti, ma cerchiamo insieme. Cerchiamo insieme. Forse i non credenti ci prendono in giro perché da un po' di tempo siamo troppo rapidamente affermativi. Tutti cercano, c'è la ricerca scientifica, la ricerca filosofica, tranne noi. Ma come? Ma noi siamo un popolo di cercatori. Nel Vangelo di Marco, Gesù scappa. E tutti lo inseguono e gli fanno delle domande e ogni volta che credono di lui scappa e lui scappa e lui dice: quando Pietro sembra, ah, adesso tu sei il Messia, il figlio di Dio, lui dice: bravo, e dopo un po' gli dice: sì, e il figlio dell'uomo sarà, no signore, questo non ti succederà, e scappa di nuovo. Capite? Farci delle domande. Grazie Betty, noi restiamo in questa domanda, ma Gesù doveva proprio chiedergli così e continuiamo a scavare. C'è ancora qualcosa che volete dire?
Sì, hai parlato dell'inferno, allora il sacrificio è uguale, metto davanti le cose e non mi merito l'inferno, per esempio, come dicevi tu, che,
Esempio.
ecco, e, mentre la misericordia è uguale amore.
Sì,
Mi sono
molto più esigente, uguale molto più esigente.
molto più esigente, metti allo scoperto tutto te stessa, perciò è meglio fare il sacrificio. Così con Dio sono a posto, con i fratelli non lo so.
Detto
Sì.
bene, in poche parole, detto benissimo.
Allora mi
Grazie.
piace, sai, il discorso della misericordia perché così sottolineiamo e ci ricordiamo ancora di più come Papa Francesco parla e ha voluto l'anno della misericordia per scuotere proprio gli animi e lui manifesta in tutto l'amore di Dio. Che vivendo nella misericordia. Ecco,